Cristo. La volta precedente, se vi ricordate, abbiamo cercato di capire che cosa significa essere consacrati a Maria e soprattutto vivere la consacrazione a Maria. Abbiamo detto che si tratta di cercare di fare quello che ha fatto Maria e la quale è stata totalmente disponibile alla volontà di Dio. A lei ha detto il suo sì totale al Signore e attraverso questo sì totale al Signore è diventata strumento della nostra salvezza, perché attraverso il suo sì il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi per la nostra redenzione. Quindi praticamente anche noi dobbiamo sforzarci ogni giorno, questo è il senso, dobbiamo sforzarci ogni giorno di dire: eccomi Signore, si faccia di me secondo la tua parola, perché anche in questo modo anche noi possiamo diventare strumenti per la salvezza altrui. Dicevamo anche che lo scopo di Maria, per cui ci chiede questa disponibilità concreta, non teorica, concreta, vuole lavorare con le vostre mani, parlare con la vostra lingua, amare con il vostro cuore, è perché lei vuole farci diventare il suo profumo nel mondo. Noi diciamo che abbiamo parlato dei segni qui di San Martino, tra cui il profumo appunto, che è il segno forse più caratteristico di questi luoghi. Ecco, noi dobbiamo diventare il profumo di Maria. Perché? Per due motivi essenziali. Primo, perché con il profumo si attirano, perché il profumo attira naturalmente, no, al contrario dell'odore che è lontana, ecco, il profumo di Maria per attirare altre anime verso il bene. Dicevamo che la Madonna diceva che sono milioni le anime che oggi rischiano di perdersi eternamente. A maggior ragione allora c'è bisogno di tanto profumo, di tanti testimoni autentici della fede che appunto attirano queste anime attraverso la preghiera, il sacrificio, il buon esempio, attirare queste anime verso il bene. Non siamo noi a salvare, è Dio che salva, però noi dobbiamo essere quegli strumenti che in un certo qual modo avvicinano al Signore. E in secondo luogo, dicevamo anche, dobbiamo essere sempre più cellule vive all'interno del corpo di Cristo che è la Chiesa. Perché? Perché purtroppo le vocazioni scarseggiano, i preti sono sempre meno e andando avanti avremo sempre più comunità senza sacerdoti o con pochissimi sacerdoti, e si prevede che tra 15 anni che qui in questa diocesi ne avremo uno ogni 5 parrocchie se andiamo avanti così, ed ecco allora che c'è bisogno di cellule vive, cioè di persone che, da pur laici, che si assumono la ministerialità propria dei laici per poter appunto essere cellule vive e fare qualcosa anche all'interno delle comunità cristiane per mantenere viva la fede in un tempo appunto di vacche magre purtroppo. E concludevamo dicendo che alla fin fine, siccome anche noi siamo peccatori e anche se ci consacreremo alla Madonna non è che diventiamo meglio degli altri, ecco allora c'è bisogno di una confessione frequente. La Madonna ci invita, auspica, ovviamente qui non c'è una regola fissa, ognuno ha la sua coscienza, ma auspicherebbe che almeno una volta al mese potessimo affrontare il confessionale, affrontarlo in senso buono ovviamente, affrontare il confessionale, perché più siamo in grazia di Dio, più è possibile per la Madonna stessa lavorare attraverso di noi e quindi, come dicevo, farci diventare il suo profumo nel mondo. Questa sera facciamo il passo ulteriore e ci chiediamo: se io alla Madonna dono la mia disponibilità, mani, lingua e cuore, abbiamo detto, che vuol dire? Dono a Maria, offro a Maria tutto ciò che sono e tutto ciò che ho, e io e ciascuno di voi è anima e corpo e ha intelligenza, volontà e i talenti un po' più tanti che Dio ci ha dato. Se io alla Madonna offro tutta questa disponibilità, come sarei chiamato a fare? Che cosa fa la Madonna con me? Fa altrettanto. Nella misura in cui io dono a lei ciò che sono e ciò che ho, lei dona a me ciò che lei è e ciò che lei ha. E chi è Maria? La piena di grazia. E che cos'ha Maria? Tutte le virtù che attraverso di lei Dio stesso vive. Quindi nella misura della nostra disponibilità reale, nella misura in cui vivremo veramente questa consacrazione, lei opererà una continua trasfusione, permettetemi questo termine un po' ospedaliero, medico, ecco, una continua trasfusione di grazia di cui lei è piena, perché vuole che aumentiamo nello stato di grazia, e trasfonderà continuamente le sue virtù, virtù che però noi siamo chiamati a nostra volta a imitare. Ecco allora che il messaggio che adesso vi propongo ci aiuterà a capire meglio quello che diremo questa sera. Era il 1 novembre 1998, giorno, come sapete, di tutti i santi. Benediciamo insieme il Padre. Figli miei, sono per quest'ora, per questo giorno, queste mie parole. Sono per quanti intendono servire la mia opera. sono per aiutare la vostra santificazione. Sono per le anime semplici, disposte a tutte le richieste dell'amore. Sono per le anime povere, che credono di aver bisogno di tutte le grazie. Sono per le anime umili, che sono sempre pronte ad entrare negli abissi della propria e altrui miseria. Sono per le anime interiori, che rifiutano ogni superficialità, ogni compromesso con se stesse e con il mondo. Per le anime impegnate nel serio cammino della fede e della santità, per dare a Dio la più grande gloria e l'aiuto più fraterno al prossimo. Per coloro che vivono la mia opera come la loro famiglia, per questi sono le mie parole in questo giorno di gloria. Io vi incoraggio, figli cari, a continuare anche nelle difficoltà, affinché la mia opera emerga e sia centro di attenzione in mezzo ad un mondo diventato palude di iniquità. Troveranno santità quanti mi ascoltano. Vi benedico. È come saggio un po' più lungo dell'altra volta, no? E qui la Madonna ci dice le mie parole, il che vuol dire in fondo la mia azione, la mia preghiera, la mia intercessione, il mio sostegno, è per le anime semplici, povere, umili, interiori, tutte le categorie di cui abbiamo sentito. A dire la verità, però, la Madonna qui non intende dire le mie parole sono per quelli che sono già poveri, umili, eccetera, eccetera, perché se fossimo già arrivati, non ci sarebbe bisogno di consacrarsi alla Madonna, chiaro, no? È chiaro che qui la Madonna intende dire le mie parole sono per coloro che sono disponibili, scusate se torno su questa parola, ma la consacrazione si gioca tutta qui, che sono disponibili a farsi semplici, poveri, umili, interiori, eccetera, eccetera. Cioè che sono disponibili a fare e a imitare quello che sono io, le mie virtù. In fondo se leggete bene questo messaggio, e avreste già dovuto trovarlo perché si trova nel sesto giorno dei primi 12 del libretto che state seguendo, se lo leggete bene questo messaggio vi accorgete che in fondo questo è un ritratto di Maria, che è per eccellenza l'anima povera, umile, interiore, eccetera, lei che volete che sia. Quindi è un ritratto di Maria. Anzi, potremmo dire di più che il Vangelo viene proclamato il primo di novembre. Sapete? Noi santi è la festa, giustamente il santi, ma che il Vangelo viene proclamato quel giorno? Voi direte, aspetta che viene il primo novembre, dopo che lo dico. Però siccome viene sempre il stesso Vangelo ogni anno, non cambia mai, il Vangelo delle beatitudini. Ecco, le beatitudini viene proclamato quel giorno. Allora, se voi leggete bene questo messaggio, in fondo sono le beatitudini ridette da Maria, le beatitudini mariane, possiamo dire. Bene, allora se noi facciamo una sintesi di questo messaggio, perché commentarlo tutto è troppo lungo, se facciamo una sintesi di questo messaggio, noi comprendiamo che la Madonna, ai suoi devoti e a coloro che vogliono vivere veramente la consacrazione, fa tre doni spirituali molto importanti, che a nostra volta poi noi dobbiamo però fare nostri, ovvio, con la nostra collaborazione. E il primo di questi tre doni spirituali che la Madonna ci fa è senz'altro il dono dell'umiltà, di cui abbiamo bisogno tutti, perché purtroppo siamo tutti impastati di orgoglio e di amor proprio. Come conseguenza del peccato originale, purtroppo siamo diventati esseri orgogliosi che tendono sempre a mettersi al posto di Dio, di essere al di sopra degli altri, eccetera, eccetera. E per vincere l'orgoglio, che purtroppo, come dicono, come diceva un santo, muore tre giorni dopo di noi, noi moriamo, il nostro orgoglio sopravvive altri tre giorni, per dire quanto siamo impastati di questo amor proprio. Ecco, per vincere l'amor proprio ci vuole una buona dose di umiltà. Che cos'è l'umiltà? Io non faccio un trattato teologico, ma guardiamo un episodio della vita di Maria e capiamo subito che cos'è l'umiltà. La visitazione, quando Maria va a visitare la parente Elisabetta. Elisabetta saluta Maria con grandi titoli. A che tempo che la mano del Signore venga a me, benedetta tu fra le donne, titoli grandi, doverosi per Maria. Ma la Madonna cosa risponde? L'anima mia magnifica il Signore. Come dire Elisabetta, è inutile che lodi me. Solo Dio è da lodare perché Lui ha fatto in me cose grandi. Ecco l'umiltà. Lui ha fatto in me cose grandi. A noi basta un piccolo complimento, che subito alziamo la cresta come i galli, apriamo la coda come i pavoni, fede colorata, oppure montiamo in scagno e poi sono detto che non posso ripetere in chiesa ovviamente. Ecco, e qui in questo modo roviniamo purtroppo anche il bene che facciamo, perché attribuiamo a noi stessi ciò che nostro non è. Maestro buono, dice Giovane Enrico, molto interessante. Giovane Enrico dice, va da Gesù e dice: Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde subito: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono, risponde, e poi gli dice: vedete, quindi come dire, è inutile che chiami buono, il bene non viene da noi, il bene viene da Dio. L'unico bene che noi possiamo fare è collaborare con il bene che viene da Dio e farci promotori e trasmettitori del bene che viene da Dio. Allora facciamo il bene, ma non è nostro il bene. Ecco, allora questo è un dono, questa è una virtù che noi dobbiamo chiedere, perché l'umiltà, ricordiamocelo, è la madre di tutte le virtù, mentre l'orgoglio è il padre di tutti i vizi. Ecco, quindi purtroppo abbiamo una lotta dentro tra orgoglio e umiltà, umiltà e orgoglio. Siamo noi che dobbiamo far pendere la bilancia dalla parte dell'umiltà, ricordandoci che Maria è stata scelta da Dio non perché era una bella donna, non perché conosceva molto bene l'Antico Testamento, ma è stata scelta da Dio proprio per la sua umiltà, perché lei non ha mai messo al centro se stessa, ma sempre Dio. Non ha mai parlato di sé, ma sempre di Dio. Non ha mai fatto il suo progetto Maria, ma sempre e solo quello di Dio con il quale si confrontava ogni giorno. Il secondo dono che la Madonna ci fa deriva dal primo, ovviamente. Il secondo dono che la Madonna ci fa è il dono della fede. Ovviamente anche gli apostoli chiedono a Gesù a un certo punto: Signore, aumenta la nostra fede. Si rendevano conto che non ne avevano un granché. E nonostante che hanno chiesto al Signore, poi nel momento della prova suprema sono scappati di addirittura, quindi ancora non ne avevano a sufficienza. La fede deriva dall'umiltà, perché se uno è umile crede in Dio, se uno è superbo crede in se stesso, non crede in Dio, crede più in se stesso che in Dio, anzi, se crede in Dio crede perché Dio faccia quello che vuole lui, più che lui quello che vuole Dio, purtroppo. Ecco, allora la fede, anche qui, che cos'è la fede? Guardiamo ancora una volta la vita di Maria. E permettetemi di dire che forse noi della Madonna molte volte abbiamo un'idea un po' romantica, perché anche noi diamo alla Madonna tanti titoli. Pensate alla legge delle litanie, quanti titoli diamo alla Madonna? Un'infinità. E sono tutti titoli giusti e doverosi, per carità, non fraintendiamo. Però forse questo ci porta a dimenticare che la Madonna, prima di essere quello che adesso è, ha vissuto su questa terra. E la sua vita non è stata molto semplice, sapete, perché solo perché era la madre del Signore. Anzi, i padri della Chiesa dicevano che Maria ha passato e ha vissuto anche lei la notte della fede. Non nel senso che ha perso la fede, ci mancherebbe altro, ma nel senso che la sua fede è stata messa alla prova. Proviamo a vedere alcuni episodi. Un bel giorno le appare un angelo e gli dice: tu diventerai la madre del Figlio di Dio, non per intervento d'uomo, ma per opera dello Spirito Santo. Voi capite bene che una cosa del genere o credi o non credi, perché non è mai stato nella terra e mai più sarà che una donna concepisce senza intervento d'uomo. Adesso sì, gli interventi indiretti dell'uomo, ma comunque sempre ci vuole, ma ovviamente maschile e femminile. Però sta di fatto che in quei tempi o credi o non credi una cosa del genere, perché questa cosa supera completamente le leggi della natura, e lei crede. Quel bambino, dice l'angelo, quando nato siederà sul trono di Davide, sarà re, e la Madonna lo vede nascere in una stalla e poi morire in una croce dove sarà re. Nato Gesù, Erode vuole uccidere il bambino, prende armi e bagagli e fugge in Egitto, e allora mica si andava in aereo, forse c'era il burro, il cavallo, mesi di cammino, e comincia da capo una vita in un paese pagano, e per gli ebrei non era per niente facile. Morto Erode, prendi tutto quanto e torna a Nazareth e ricomincia da capo una vita. A un certo punto San Giuseppe muore, la Madonna resta vedova, non sappiamo in che momento preciso della vita di Gesù, ma così avviene. Sappiamo che fino a 12 anni, quando Gesù viene smarrito nel Tempio, aveva 12 anni, Giuseppe c'era ancora, dopo non si sa più niente. E la Madonna, ripeto, resta vedova. E la vedovanza una volta era un problema molto serio, perché non c'erano assegni sociali, non c'erano pensioni di reversibilità, non c'era niente. La vedova o aveva i parenti del marito defunto, non i propri, i parenti del marito, perché una volta sposata la donna apparteneva alla famiglia del marito, non quella sua. Quindi o i parenti del marito defunto si prendevano la vedova con i figli, bene, e se no la vedova andava per carità, andava a elemosinare se voleva vivere. Siamo sicuri che i parenti di San Giuseppe hanno accolto sia Maria che Gesù, probabilmente Gesù anche aveva imparato un po' l'arte del falegname, si sono un po' arrangiati, ma non era più la vita di prima. A un certo punto Gesù inizia la sua pubblica missione e non viene capito e ricevuto e accolto da chi per primo doveva accoglierlo. Fino a quando alla Madonna viene chiesta quella sofferenza che nessuna madre si augura mai sulla terra: veder morire suo figlio. Perché io credo e sono convintissimo che non c'è sofferenza più grande su questa terra di una madre che perde un figlio. Di qualsiasi modo lo perda, è sempre una lacerazione che non guarisce mai. E la Madonna questa sofferenza l'ha vissuta, l'ha passata. E Gesù non è morto di morte naturale, che comunque sarebbe una disgrazia, ma è morto di croce. E chi ha visto il film di Mel Gibson, La Passione, che l'hanno fatta anche la sera di Pasqua, sa che cosa vuol dire morire di croce. È un tormento spaventoso. Mettetevi al posto di una madre che vede tutto questo. Vi dirò di più che il film di Mel Gibson, giustamente, ovviamente, mette in luce, ha messo in luce, quelle che sono le sofferenze fisiche di Cristo. Ma non ha potuto mettere in luce, perché un film non può, mettere in luce le sofferenze morali del figlio, le sofferenze interiori. Ma una madre legge anche quelle, perché voi, chi è madre qua, sa che quando i figli vengono a casa, non mica che dicono sto bene, sto male, colpo d'occhio, hanno già capito, anche se non dicono niente, ma la madre ha un sesto senso e coglie subito se tutto va bene oppure no. Bene, la Madonna legge anche questo, sofferenze fisiche spaventose, sofferenze morali, eppure, come si diceva una volta, stabat mater dolorosa, sotto la croce Maria stabat. Ed è un termine molto forte questo stabat, perché noi abbiamo tradotto in italiano stava lì, quel posto lì, come dire area geografica, ma in realtà lo stabat latino vuol dire molto di più, vorrebbe dire letteralmente stava piantata per terra, stava cioè retta, in piedi, proprio piantata per terra. E mette in luce questo stabat non tanto l'aspetto fisico, ma l'aspetto interiore. Cioè lei, forte nella fede, non vacilla neanche in quel momento. Pur vedendo quello che ha visto, ma la sua fede non viene meno, neanche in quel momento. E quindi dice, Padre, se questa è la tua volontà per la salvezza degli uomini, io non solo ti offro mio figlio, ma mi offro anch'io, insieme con mio figlio, a te, Padre, per la salvezza, la redenzione mia, tua, di tutti quelli che sono fuori qua, e che di queste cose neanche viene frega niente. Ecco la mia fede di Maria. La fede però viene sempre premiata, ricordiamocelo, sempre viene premiata la fede. Il 13 maggio 1990 la regina dell'amore dice: per primo Gesù risorto apparve a me. Estasiata rimasi contemplando la sua bellezza, grande gioia di festa, di liberazione, di gaudio, eccetera, eccetera. Un messaggio che mise qualche dubbio in qualche teologo presunto tale, perché diceva: ma come? Questo messaggio dice di più del Vangelo, perché il Vangelo cosa dice? Dice che Gesù per perciò è andato prima di tutto dalla Maddalena, dalle donne, dalle pie donne al sepolcro e poi è andato dai discepoli. Addirittura il Vangelo di Pasqua tace sulla Madonna. E invece la Madonna qui dice nel 90, no, per primo è venuto da me Gesù, poi è andato al sepolcro dalle donne, ma da prima è passato da me. Pensate, questo messaggio è del 90, come vi dicevo, il 21 maggio 1997, quindi 7 anni dopo questo messaggio, San Giovanni Paolo II, una catechista del mercoledì, afferma: è giusto pensare che per primo Gesù risorto è apparso alla madre. Quasi dare una conferma di questo messaggio. Ma perché per primo è apparso alla madre? Attenti, non perché era la madre, quindi non per il vincolo di sangue, ma per la grandezza della sua fede. Non so se avete mai notato, il Pasqua è passato da poco, quindi più o meno ci ricordiamo. Gesù appare per primo alla Madonna, poi alle pie donne e poi ai discepoli per ultimo, sempre nel giorno di Pasqua, ma la mattina presto alle donne e per ultimo alla sera ai discepoli. Come mai ha scelto questa gradualità per apparire? Molto semplice, se voi tornate al Venerdì Santo vedete che la Madonna e le pie donne sono rimaste sotto la croce con Maria fino alla fine, mentre gli apostoli sono scappati via tutti e si sono sbarrati in casa per paura dei giudei, cioè avevano perso completamente la fede. Allora Gesù appare per primo a chi ha avuto fede e Maria aveva intuito e letto il sacrificio di Cristo, poi alle donne che erano state con Maria ma ovviamente non si aspettavano che Gesù risorgesse, e infine ai discepoli che pur avendo sentito da Gesù al terzo giorno risorgerò, non credevano più. Cosa vuol dire questo per noi? Vuol dire che più abbiamo fede, prima vediamo la realizzazione del progetto di Dio su di noi. E comprendiamo che se anche nella nostra vita ci sono dei momenti oscuri, il Signore mai concede dei momenti oscuri così per il gusto di fare, ma perché dopo, se noi li vogliamo con fede, li attraversiamo con fede, c'è qualcosa di più grande che il Signore ti dà anche se ti ha chiesto dei sacrifici. Meno invece abbiamo fede, e meno vediamo la realizzazione di questi progetti, meno capiamo la realizzazione di questo progetto, addirittura siamo tentati di dare certe e altre risposte e non capiamo più il piano di Dio su di noi. Ecco, allora invochiamo e chiediamo anche noi come discepoli: Signore, aumenta la nostra fede. Maria vuole darci la sua fede, perché anche noi siamo sotto le nostre croci. Però ecco, non è che ne portiamo sempre tanto volentieri, tante volte diciamo, ma signore, fai ieri un poco, guarda, metti le sue spalle dei creare, non mi vuole fare lo stesso, eccetera, eccetera. Abbiamo sempre tanti se, ma, però. Ecco, invece la Madonna ti dice, sta lì insieme con me, sta lì, sotto la croce non sei mai da solo, ci sono io, perché dove c'è un figlio sotto la croce, lì c'è lei, che ci aiuta a sostenere anche i momenti oscuri della nostra vita, affinché la fede non venga meno e noi comprendiamo qua o di là che cosa ha fruttato nelle anime il nostro sacrificio e la nostra sofferenza. Naturalmente parlare di fede senza parlare di carità e di amore serve niente, perché capite, San Giacomo chiaramente dice la fede senza le opere è morta in se stessa. E la Madonna in questo messaggio ci ha detto che le sue parole sono per le anime disposte a tutte le esigenze dell'amore. Quante sono le esigenze dell'amore? 10, 15, 25, quante sono le esigenze dell'amore? Sto chiedendo a voi, quante sono?
Beh, minimo
minimo 35.
Le opere di misericordia, minimo.
Diciamo una cosa molto più semplice: le esigenze dell'amore sono infinite. Perché? Perché Dio è amore e Dio è infinito. Non posso mai dire, oh, ma abbastanza, adesso che pensa agli altri. Come la madre che dicesse, va, figlio, ti amo fin bene, dopo la sabato davanti, possibile, l'amore è sempre più grande di noi. Anche nel matrimonio dovrebbe essere così, invece adesso il matrimonio si ha tempo purtroppo, ma diciamo, ecco, l'amore in sé, secondo il progetto di Dio, è senza fine, non smetto mai di amare, perché l'amore è sempre più grande di me. Tra queste esigenze dell'amore mi soffermo su una in particolare, però, significa che noi cristiani oggi purtroppo abbiamo delle idee forse un po' sbagliate o annebbiate. E questa esigenza dell'amore, che poi è più importante per il cristiano e per il consacrato a Maria, parte da una pagina del Vangelo che quando la sentiamo, ecco, siamo sempre tentati a guardare a destra, a sinistra, parla per quello, il Papa per quello, mai per noi, parla sempre per gli altri. Ed è quella pagina per cui, anzi in cui, San Pietro va da Gesù e gli dice, Signore, se mio fratello pecca contro di me 7 volte, devo perdonarlo 7 volte? E cosa risponde Gesù? Non 7 volte Pietro, ma 70 volte 7 bisogna perdonare. Bisogna perdonare sempre. Diciamo la verità, che è una pagina molto antipatica questa del Vangelo, perché naturalmente, ecco, sappiamo bene quanto è difficile perdonare. Ma sapete perché è difficile perdonare? Per 2 motivi. Il primo, perché viene messo in gioco il nostro amor proprio, ovviamente se uno ci offende, noi reagiamo perché il nostro amor proprio ci difende. Ma c'è anche un altro motivo. È difficile perdonare perché forse abbiamo un concetto sbagliato di perdono. Molte volte io sento dire perdonare vuol dire dimenticare. Io sfido chiunque di voi a dimenticare un torto subito. O soffrite di amnesia e non lo ricordate nulla, per carità. Ma se avete memoria, guarda caso, la memoria serve per ricordare, mica per dimenticare. Perdonare allora non è dimenticare, neanche il Signore ti chiede questo, perché non è possibile. Perdonare vuol dire rinuncio alla vendetta per amore di Dio. Tenti per amore di Dio, questo momento questo per amore di Dio, non capisco il senso del perdono. Rinuncio quindi alla vendetta, invece mi verrebbe istintivo, me l'hai fatta, te la faccio pagare. No, no, rinuncio alla vendetta per amore di Dio e mi faccio carico del torto subito, della sofferenza subita, dell'ingiustizia subita e offro tutto al Signore per la conversione anche di colui che mi ha fatto del male. Chi è il modello del perdono per noi? Gesù, il quale è morto in croce non per i suoi peccati, ma per i miei. Cioè lui si è caricato sul legno della croce, non ripeto i suoi che non ne aveva peccati, ma i miei, i tuoi, quelli di tutto il mondo, e si è immolato lui per ottenere il perdono a me. Come faccio io a perdonare un fratello? Nella stessa maniera, nello stesso spirito della croce. Rinuncio a vendicarmi, prendo su di me, offro al Signore per la conversione anche di chi fa del male. Però più concretamente, andiamo un po' più a fondo, qual è il significato che sta sotto il perdono? Qual è il significato che sta sotto il perdono? Il significato vero che sta sotto il perdono è questo: se tu al male rispondi con il male si alimenta sempre, perché male chiama male, guerra chiama guerra, sangue chiama sangue, vendetta chiama vendetta, c'è poco da fare e il male non finisce mai. In Medio Oriente le varie guerre e guerricciole finiranno mai. Perché? Perché là in Medio Oriente ci sono due componenti religiosi, prima di tutto islamismo e ebraismo, le quali hanno ancora il concetto vetero testamentario, occhio per occhio, dente per dente. Quindi là le guerre non finiranno mai. Qual è la novità del cristianesimo? Il perdono delle offese. Cioè, al male rispondi col bene, perché così in questo modo il male si sgonfia, non ha più motivo di alimentarsi. E piano piano, forse, con la grazia di Dio, anche quello che si è votato al male viene conquistato dal bene. Questo è il concetto. Allora, vedete, perdonare è un cammino, non è un fatto istantaneo, è un cammino il perdono. Però è un cammino, attenzione, che in fondo ti lascia libero nel cuore, perché alla fin fine è questo che il Signore vuole. Io un giorno ho letto un articolo che mi ha molto colpito e lì ho capito che il Signore chiaramente quando chiede una cosa non è mai per dire, ecco, perché noi abbiamo questo concetto, no? Perdonare vuol dire tanto ai volte tanti sempre. No, non è questo il perdono. Non è subisci e taci, no? Rispondi col bene, non è, che è molto diverso. E ho letto un articolo scritto da alcuni psichiatri e psicologi di stampo cattolico che dicevano che alla base di molti loro pazienti che sono ammalati di depressione, esaurimento e oggi sono patologie abbastanza diffuse, gratta gratta in quelle persone molte volte trovano dentro un perdono mancato. Cioè perdono per persone che vivono tutta una vita nello spirito della ripicca, della vendetta, di voler farsi giustizia da sé. E vanno a finire che si ammalano loro. Ma quando con l'aiuto della grazia, della terapia, eventualmente della medicina, riescono proprio a guarire interiormente, cioè a perdonare di cuore, come dice il Vangelo, si liberano. E guariscono addirittura anche dalle loro depressioni senza più bisogno di malattie. Quando ho letto questo ho detto, ecco che il Signore, quando dice le cose, le dice perché prima di tutto vuole che noi manteniamo libero il nostro cuore. Scusate, è più forte chi fa il male o è più forte chi al male risponde col bene? Chi è il più forte dei due? Certamente il secondo, perché fare il male è facile, è di istintivo, fare il male a qualcuno se ti gira la luna, diciamo, no? Ma rispondere al male col bene è molto più difficile, ma presuppone che tu nel tuo cuore sei libero. Perché quando non hai debiti, quando non hai e, sei libero nel cuore, quindi più felice di colui che è schiavo del male e questo male lo fa agli altri. Ecco allora il concetto che questo è il perdono. Stiamo attenti però anche ai falsi perdoni, perché se ne sentono tante anche oggi, no? Ah, mi vuoi perdonare, ma che non mi veiano avanti, perché perdono salisse dove io discutere. Ecco, vuoi perdonare, ma mi ha attacco qua. Ecco, cioè, allora vuol dire che aspetti che arriva il momento opportuno per farvi appagare. Ecco, no, attenzione. Il perdono è una cosa vera, non è una cosa falsa, non è un gioco. Altre esigenze dell'amore, l'amore umano, la sessualità è un dono meraviglioso, ma oggi è banalizzata in una maniera vergognosa e spaventosa. Allora ricordiamo che Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. E il sesto comandamento, anche se la cultura attuale lo ha abolito, esiste ancora, ed è lo stesso ieri, oggi e sempre. Il che vuol dire che pratiche come l'autoerotismo o masturbazione, la contraccezione, i rapporti prematrimoniali tra fidanzati, gli adulteri non ne parliamo, sono tutte pratiche che ancora oggi sono materie di confessione, perché chiaramente ancora oggi sono considerati disordini della Chiesa. E a maggior ragione, ecco, non cambia niente neanche lì. Un'altra esigenza dell'amore. Le mie parole sono per le anime povere. Chi ama il Signore si fa povero, ma non nel senso che muore di fame, perché anche il nostro Signore mica morto di fame, è morto di croce, non di fame. Che cosa vuol dire povertà cristiana? Vuol dire chiedersi sempre, io vivo per mangiare o mangio per vivere? Ricordate che sono mica pochi oggi che vivono per mangiare, bere, star bene, eccetera, eccetera, accumulare sempre di più, così via. Questo vuol dire che tu hai un idolo nascosto, il denaro, la casa, la villa, il benessere, hai questo idolo, ma finché pensi a questo idolo non pensi più al Signore, non hai tempo per il Signore. Allora sì, povero, i soldi sono un ottimo servitore, specialmente in tempo di crisi, ma guai se diventi servitore dei soldi, quello è il punto. Allora a maggior ragione abbi sempre il cuore per il Signore, tutto il resto viene dopo, tutto il resto ti serve per la vita. Esigenza dell'amore, le mie parole sono per le anime interiori, interiori. Quali sono le anime interiori? Sono quelle che vivono solo della parola di Dio, non hanno bisogno di altro. Non so se sapete che in Italia ormai ci sono più maghi che preti. I maghi aumentano e i preti diminuiscono. Vuol dire che tanta gente li frequenta, poco da fare. E io ne ho conosciute persone che hanno frequentato una vita i maghi. Per venire fuori dai loro problemi dopo, sono dovuti andare dall'esorcista. Allora attenti, perché queste persone, maghi, cartomanti, compagnia bella, un potere ce l'hanno. Ma da chi viene sto potere se dopo bisogna andare all'esorcista? Beh, non c'è altro da Dio, se non vai dall'esorcista, viene da quello dei piani di sotto. Il cristiano legge l'oroscopo? Sì o no?
No.
Ecco, non dovrebbe almeno. Perché? Perché c'è un concetto molto semplice. Se io mi fido di Dio e della sua provvidenza, metto il mio futuro, la mia giornata nelle mani sue, non ho bisogno di sapere se le stelle, la luna, eccetera, eccetera. Perché il problema è questo, che non è la luna che influenza la mia vita, anzi in realtà anche la luna può influenzare la mia vita, ma non quella per aria, quella con cui mi alzo la mattina, quella è la luna che influenza la mia vita. E dipende che devo saper guidare quella luna io, per cercare di non svuotare o di mancare di carità. Quindi non c'è bisogno di queste cose per essere veramente figli di Dio. Però tutto quello che io vi ho detto non sta in piedi se la Madonna non ci facesse un terzo grande dono spirituale, che è il dono della preghiera. Senza la preghiera tutto quello che io ho detto non sta in piedi. Chi prega si salva, chi non prega si danna, si diceva una volta. E qual è la preghiera prediletta della Madonna? Il rosario. Sono 20 anni che preparo consacrazioni, 20 anni che faccio questa domanda, 20 anni che tutti mi rispondono correttamente, il rosario. La prova dei fatti però poi è un altro discorso. Perché la Madonna ama il rosario? Perché guardate che sono 158 anni che la Madonna chiede che si reciti il rosario ogni giorno. Dalle apparizioni di Lourdes fino ad oggi, la Madonna continua a chiedere la recita quotidiana, possibilmente, del Santo Rosario. Perché la Madonna ama questa preghiera? Perché è una preghiera semplice, una preghiera umile, una preghiera quasi potremmo dire da bambini. Cosa fa un bambino dalla mattina alla sera? Se non chiama mamma almeno 50 volte al giorno, non è neanche un voce normale. Sì o no? Mamma qua, mamma là, mamma su, mamma giù, e fa tutto così tutto il giorno, a volte ti fa anche la testa così, ma è normale che sia così. Che cos'è il rosario? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e chiamare mamma 50 volte al giorno. Ecco perché la Madonna ama questa preghiera. Perché chiamare mamma 50 volte al giorno e la madre, quando i figli la chiamano, sempre si mette ad ascoltare che cosa hanno da chiamare. Ovviamente è in ascolto, poi non è detto che sempre mi risponda come voglio io, ma è in ascolto, sempre comunque in ascolto. Allora questa preghiera diventa un'esperienza, potremmo dire quasi giovane. Guardate, avevo anch'io un'idea sbagliata, negativa addirittura per Rosario. E sapete perché? Perché quando ero bambino piccolo, andavo a trovare una mia nonna materna, la quale aveva in un cassettino una scatola di caramelle, le preparava per i nipotini. Arrivavi, salutavi la nonna, tacchete nel cassettino a prenderti la caramella. E io mi ricordo sempre che quando andavo a prendere la caramella nel cassettino, di fianco alla scatola delle caramelle, lei aveva una corona del rosario nera lì appoggiata. E mi domandavo sempre che mestiere fosse io, che io non so come capire. Però sapete, già non avevo formazione religiosa perché i miei non me l'avevo data a quel tempo. E più neanche non mi interessava, sì, che sarà il cassettino, la tua caramella e via. Pochi anni dopo mia nonna morì e divide intorno alle mani la corona, perché sapete intorno alle mani del defunto se metti la corona del rosario, quella corona, quella linea del cassettino. E allora io ho associato corona, morte, morte, corona del rosario. Per cui io sono cresciuto pensando che questo oggetto, la corona del rosario, fosse una roba per i morti. Quindi una valenza molto negativa. Grazie a Dio è apparsa la Madonna qui e allora mi ha insegnato che il rosario non è un strumento di morte, ma di vita. E di quale vita? E quando ho fatto la consacrazione mi mancava un mese a compiere 20 anni. Allora già l'età è di altri grilli per la testa. E in più mi sono detto, fare la consacrazione e poi dire il rosario ogni giorno, ma ci devo pensare un attimo prima di dire, perché non me la sentivo tanto di fare questa cosa qua. Però ho avuto la grazia, mi devo riconoscere la grazia di Dio, ho avuto la grazia di dire, se la fai sul serio, se no non la fai. E allora ho detto va bene, la faccio perché sentivo di doverla fare, mi sforzerò di fare questa cosa, di dire il rosario ogni giorno. Però qual era il problema? Che come sempre salta fuori mille obiezioni, e te che la fare, te che la studiare, come effetto dovete trovare il tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora mi sono imposto io, perché se volete una virtù, è un dono, ma bisogna anche imporsi, bisogna anche farsi cosa, lottare, se no non ottieni nessuna virtù. E mi sono imposto, ho detto a talora, d'ora in poi, ogni sera, a talora, era il 18, mi ricordo ancora, il rosario. E ho cominciato così. Alle 6 di ogni sera non c'era niente che doveva disturbarmi e io mi recitavo il rosario. Sono andato avanti un po' di tempo così, con questa anche lotta interiore. Ma poco tempo dopo sono arrivato che non sono più riuscito a fare a meno di dirlo. Ancora adesso, dopo quasi 27 anni della consacrazione, se ho una giornata strapiena e non riesco a dire rosario, non riesco ad addormentarmi se prima non lo recito. Veramente è diventata come una droga, positiva ovviamente. Ecco, una cosa di cui hai bisogno per poter andare avanti con la vita. Io sono convinto che se un giorno mi farai la prova del DNA, mi troverà una corona dentro il DNA. Nel senso che è proprio entrata, diciamo così, proprio nella tua carne, nel tuo sangue, nel tuo spirito. E io vi auguro a tutti di appunto drogarvi, senso positivo, di rosario. In famiglia, meglio ancora, figli e figli sono piccoli e malleabili che dopo nell'adolescenza già scappano di loro. Quindi fatelo se potete, è molto importante. E ricordate che solo luce di fatti va detto, non c'è problema personale, nazionale o internazionale che non si possa risolvere con il Santo Rosario, perché il Padre ha dato grande potere a questa preghiera in questo secolo. Queste sono parole di Sor Lucia di Fatima, grande potere a questa preghiera in questo secolo. Certo, anche pregare un combattimento è, preparatevi a questo, chi ti comincia il rosario con tutta la tua buona volontà, Padre nostro, Ave Maria, Seconda Ave Maria, Terza Ave Maria, Quarta Ave Maria, con cuore e mandatore, Quinta Ave Maria e la camicia da stirare, Sesta Ave Maria e torno dalla tua scuola. Prima di dire il rosario, che ovviamente niente, quando cominci il rosario, le devi fuori tutte. Chissà perché. È molto semplice perché. Perché, siccome ogni Ave Maria se ne bastona sui corni di qualcuno, e bastonare sui corni fa male, ecco che allora quando ti vedi che prendi in mano la corona, quell'altro subito è pronto, guarda che deve fare questo, quello, quell'altro. E quindi continua a distrarti perché vuole stancarti. E tu, quando ti accorgi che sei distratto, perché le distrazioni capitano anche i santi, e quando ti accorgi che sei distratto, rientra in te stesso e va avanti, non cominciare da capo, se non ti basta 24 ore, non abbiamo rosario. Ecco, va avanti fino alla fine. Ecco, è una lotta, è vero, ma è una lotta che dà pace, perché senti sempre la Madonna di vicino, e anche nei momenti bui, più difficili, senti che c'è qualcuno lì che ti sostiene. Ecco allora, se noi accogliamo queste virtù di Maria, la sua umiltà, la sua fede, la sua carità, la sua purezza, la sua preghiera, se accogliamo tutto questo diventiamo veramente il suo profumo nel mondo, non solo, ma finalmente la faremo entrare nella nostra casa. Vi ricordate nel primo incontro, no? Ho detto che consacrarsi alla Madonna in fondo è fare come ha fatto Giovanni, che da quel momento prese Maria con sé nella sua casa. Ecco, accogliere, vivere queste virtù di Maria vuol dire farla entrare veramente nella mia casa. E quando Maria sarà entrata nella mia casa, allora lo Spirito Santo, vedendo in me la presenza di Maria sua sposa, scenderà in abbondanza su di me, incontrerà Maria in me, e dall'incontro tra Maria e lo Spirito Santo in me si ripeterà il grande miracolo. E qual è il grande miracolo dell'incontro tra Maria e lo Spirito Santo? Qual è stato il grande miracolo dell'incontro tra Maria e lo Spirito Santo? Gesù, l'incarnazione di Cristo. Il segreto della consacrazione a Maria non è Maria, è Gesù, perché il compito di Maria è quello di generare Cristo nella tua anima. L'ha generato fisicamente 2000 anni fa, e quando ha sentito dire ecco tua madre, ecco tuo figlio, ha capito che ora e da quel momento in poi doveva generare il suo figlio nelle anime nostre. E allora ti chiede di farle spazio, di prenderla in casa tua, perché dove c'è Maria lo Spirito Santo pure. E incontrandola, ecco, questa collaborazione avvenuta per l'incarnazione 2000 anni fa si ripete in te. E tu potrai dire, arrivare a dire, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, secondo la nota frase di San Paolo ai Galati. E questa è la vocazione di ogni cristiano. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma Cristo può generarsi e crescere in me, in Maria per opera dello Spirito Santo, come è stato 2000 anni fa, sempre e solo così. Ecco che la regina dell'amore nel 91 diceva un giorno, nel cuore di quanti mi accolgono, io so preparare un intimo tabernacolo vivente, ove il mio Gesù potrà dimorare ed essere amato. E quando ciascuno di voi avrà capito il vero scopo della mia chiamata, allora la mia presenza non sarà più per voi la più importante. Il bene supremo sarà ancora in voi. E chi è il bene supremo? Gesù, la via, la verità, la vita, l'unico nostro Salvatore. Per cui la consacrazione alla Madonna è la via più breve, più sicura, più certa, più rapida, più efficace per arrivare a Cristo. Anzi, perché Cristo arrivi in te e tu diventi un alter Christus, secondo la tua vocazione battesimale. Facciamo l'appello e concludiamo.